E allora sfumiamo Criolo, sentendo al telefono come annunciato Luciano, che dovrebbe sentirci. Ciao Luciano, ci senti? Oi Lu, você me entende?
Sì, perfetto, buongiorno okay. a tutti.
Ok, Luciano, che abbiamo già sentito varie altre volte a questi microfoni, che è un compagno di San Paolo che attualmente si trova in Germania e quindi ci permette anche di poterlo chiamare in orari, diciamo, slegati dal fuso orario. E come ti annunciavo un attimo fa, Luciano, vorrei partire con te a parlare brevemente delle ultime notizie sul coinvolgimento di Bolsonaro nell'omicidio di Marielly Franco.
Bom, o que saiu agora recentemente é um depoimento do porteiro do condomínio onde mora o presidente, que por acaso é também, ou não por acaso, onde mora o possível assassino da Marielle. E no dia do assassinato da Marielle, o assassino teria chegado à porta do condomínio e pedido para entrar, mas ele não pediu para ir na casa do parceiro dele, mas na casa do Bolsonaro. E o porteiro então teria ligado para o Bolsonaro e o Bolsonaro teria autorizado a entrada desse assassino no condomínio onde ele mora. Essa pessoa teria então não foi em direção à casa do Bolsonaro, mas foi em direção à casa do vizinho, ou seja, do parceiro que mais tarde, então, em poucas horas, mataria a Marielle.
Solo un attimo, Luciano, che traduco, come sempre cerchiamo di il più possibile fare del nostro meglio per tradurre. E allora sta raccontando appunto che la vicenda che ultimamente ha di nuovo sollevato delle forti polemiche sul coinvolgimento di Bolsonaro nell'omicidio di Marielly è legata alle deposizioni del portiere del palazzo dove vive Bolsonaro, che ha raccontato che la sera stessa in cui poi si è verificato l'omicidio, il sospetto sicario di Marielly si sarebbe recato presso il palazzo dove vive Bolsonaro chiedendo di vedere Bolsonaro stesso e lui quindi appunto avrebbe contattato internamente l'appartamento di Bolsonaro dove avrebbe risposto qualcuno che l'ha confermato di far entrare appunto questa persona, sostenendo però che questa persona si sarebbe diretta verso l'appartamento di un'altra persona che sarebbe anche lui un sospetto sicario, diciamo, l'autista fondamentalmente dell'auto da cui poi sono stati esplosi i colpi verso Marielly. Ok?
Isso mesmo. E só non foi na noite passata, ma foi no mesmo dia, foi no dia do assassinato.
Ah, ok, quindi specifica che non era la sera prima, ma era proprio il giorno stesso in cui è avvenuto l'omicidio.
Ora, gente, sì. Então, o caso é o seguinte, o Bolsonaro ficou possesso. A questão que ele tem que explicar é a seguinte, porque, primeiro, né, a gente não pode realmente acreditar que é apenas uma coincidência, porque o Bolsonaro tem ligações, a família dele tem ligações com as milícias no Rio de Janeiro. Isso é antigo e conhecido.
Sì, dice, Bolsonaro non può, come dire, nascondersi dietro una foglia di fico e queste non sono semplici coincidenze, perché già è noto quali siano i legami tra la famiglia di Bolsonaro e le milizie paramilitari di Rio de Janeiro, all'interno delle quali è maturato, come dire, tutto il contesto che ha portato poi alla uccisione di Marielly.
Pois é, e agora esse depoimento do porteiro liga diretamente o presidente da Repubblica con o assassinato a Marielly.
E adesso la deposizione del portiere del palazzo lega in modo diretto il presidente della Repubblica con l'omicidio di Marielly. Quindi non è solo più una questione di, come dire, legami storici tra famiglia e milizie, ma proprio un legame diretto.
Esattamente. Isso faz a cosa molto mais clara do que só suposições, né? O Bolsonaro tem que explicar, primeiro tem que se provar que isso tudo é verdade, né? Eles negam, as pessoas que estão investigando o caso dizem que o porteiro mentiu, que não é verdade. Há, no entanto, no Brasil é muito engraçado, não sei se na Itália é claro isso, que tem esse controle todo quando alguém vai entrar nesses condomínios de pessoas ricas, né? De forma que a placa do carro, a hora, tudo isso anotado pelo porteiro e a casa para onde vai a pessoa, tudo isso é anotado, assim, um controle como se fosse uma prisão.
Allora, dice Luciano che la prima cosa da verificare è se tutta questa situazione sia effettivamente vera, perché ovviamente c'è chi, cioè gli investigatori sostengono che le deposizioni del portiere non siano vere, anche questo è abbastanza emblematico di come funzionino poi le cose nel sistema giudiziario brasiliano. Quello che stava dicendo Luciano è che è molto divertente, in modo grottesco e, come dire, al contrario, come funzionino gli ingressi all'interno di questi palazzi delle persone ricche in Brasile. Dice, non so se in Italia è chiaro come funzionino queste cose, nel senso che ci sono questi palazzi mega controllati dalla sicurezza, in cui ci sono anche i portieri che ogni qualvolta entra qualcuno all'interno dell'area perimetrale del palazzo, annotano la targa, l'ora, la casa verso cui si reca la persona, come se si trattasse appunto di una sorta di enclave, fondamentalmente, cioè di un
auto.
Sì, esatto, assolutamente sì, cioè questo concetto di, come dire, comunità, di gated community all'interno dello stesso palazzo.
Exatamente. Bom, então tem muita coisa a se dizer também, que as pessoas envolvidas, as pessoas que estão, que deveriam trabalhar para esclarecer o caso, as pessoas da polícia que estão investigando agora, saiu agora recentemente, ontem, uma notícia de que uma dessas pessoas, inclusive, é partidária do Bolsonaro, fez campanha para o Bolsonaro, saiu com camisa, postou coisas nas redes sociais. Enfim, o Bolsonaro está envolvido, está estranho, está muito, no mínimo, muito estranho.
Claro, e dice che la seconda cosa, che tornando al punto precedente di questa farsa grottesca all'interno del sistema giudiziario, che una delle persone che sono incaricate di investigare sulla vicenda dell'omicidio, in verità si è venuto recentemente fuori nei media che è un membro del partito di Bolsonaro stesso, addirittura ha fatto campagna elettorale per Bolsonaro, si è espresso pubblicamente in passato, e quindi insomma è una farsa. Quantomeno è estremamente strano che...
Le camicie, come dice
Luciano. Assolutamente.
È una cosa molto louca. E tem una seconda cosa che è também molto interessante, assim, che è a reação do presidente, a reação do Bolsonaro. Ele estava numa viagem internacional, ficou sabendo do que tinha acontecido, essa denúncia foi feita no principal jornal do Brasil, o jornal que vem à noite, o Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, e o Bolsonaro ficou fora de si. Ele fez uma live no site do Twitter dele, onde ele grita, berra, sua, diz que vai caçar a concessão da Globo. Ele saiu completamente do perdeu o controle de si mesmo.
Quindi dice che l'altra questione da sottolineare è stata poi la reazione di Bolsonaro a questa notizia, e lui si trovava in viaggio all'estero, tra l'altro si trovava...
Ma era nella televisione Globo?
No, nella televisione Globo è passato al telegiornale serale della televisione Globo questa notizia, e lui quando l'ha saputo e si trova... No, mi chiedevo se ti ricordavi dove era in viaggio Bolsonaro, perché non vorrei dire cavolate, ma mi sembra che fosse in Medio Oriente, ma magari sto dicendo delle castronerie, dopo verifichiamo. In ogni caso era in viaggio all'estero, e sulla Globo, che è questa potentissima, diciamo, emittente fondamentalmente radio, televisiva e di giornali in Brasile, è passato al telegiornale serale la notizia di queste dichiarazioni del portiere, e Bolsonaro è completamente andato fuori di testa, ha fatto subito un live su Twitter in cui ha iniziato a gridare, a minacciare, a denunciare, insomma, ha completamente perso il controllo.
Esattamente, e già acionou a Polícia Federal para conversar com o porteiro. Então, imagina um presidente da República que pede para a Polícia Federal, ordena, né, que a Polícia Federal vá conversar, averiguar o depoimento do porteiro.
Sì, e ha invitato / ordinato alla Polizia Federale di andare a parlare con il portiere, cioè quindi il quadro in cui il presidente praticamente manda la Polizia Federale a parlare con il testimone.
A intimidire.
Che, esatto, in un chiaro stile.
Una polizia politica, né? Bom, esse è o caso che noi estamos agora, o momento che estamos agora, isso aconteceu anteontem, e a Rede Globo sentiu pressão. O Bolsonaro deve ter acionado muitos e muitos mecanismos lá para apertar a Globo. A Globo voltou um pouco atrás, apareceu essa história de que o cara tem mentido, né, que o porteiro não falou a verdade. Mas são ainda muitas perguntas sem resposta.
Chiaro. E dice appunto che ovviamente questo messaggio è arrivato alla Globo, la Globo che appunto, ricordiamolo, non ha nulla di minimamente positivo, cioè è questa emittente, questo gruppo che sta anche dietro a tutta diciamo l'operazione Lavaggiato, con la quale poi appunto Lula è stato incarcerato, e tutta la vicenda del golpe bianco che è avvenuto in Brasile. Comunque la Globo ha recepito questo messaggio di intimidatorio di Bolsonaro, e quindi insomma la situazione al momento è questa. Quello che è chiaro è che rimangono molte domande senza risposta. Yeah. E então agora passamos talvez ao ponto sobre as Amazonas. Então, eu diria que como para começar, vamos falar um pouco de como a atual situação dos fogos nas Amazonas se insere na história da exploração das Amazonas desde o período colonial, porque não é uma novidade que tem fogos. Quindi la prima, passiamo adesso dalla vicenda di Marielle Franco alla vicenda legata ai fuochi in Amazzonia, e la mia prima domanda è come la situazione attuale dei fuochi si inserisca all'interno di una molto più lunga e ampia genealogia di sfruttamento di questa regione fin dal periodo coloniale.
Yeah. Bom, a gente, para analisar esse fato do fogo na Amazônia e essa vontade enorme de derrubar tudo e transformar tudo em área de produção agrícola, né? A gente precisa entender um pouco como funciona mesmo a estrutura social brasileira. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, segundo a Oxfam.
Quindi dice, per iniziare appunto a parlare di questo, bisogna per riuscire a comprendere come l'Amazzonia sia diventata oggetto di interessi per trasformarla nella principale area di produzione agricola e di allevamento, diciamo, all'interno del Brasile, bisogna partire da una comprensione della struttura sociale brasiliana, che appunto il Brasile è una società fortemente disuguale, considerata il secondo paese più ineguale al mondo da Oxfam. Vabbè, questo comunque.
Então, essa struttura social, ela tem uma característica muito forte que as pessoas na presença da terra, ou seja, que as pessoas que têm muito dinheiro têm muita terra. Então, ser dono de terra no Brasil é uma característica que de poder, e que foi desde o início da nossa história, né, o ponto principal de distinção di chi è dono del paese e chi è dono e chi solo tem che lavorare.
Tutta questa questione della ingiustizia e della disuguaglianza in Brasile è fortemente legata alla questione della terra e della proprietà della terra, perché fin dagli albori, diciamo, della conquista, fondamentalmente essere proprietari terrieri è stato il segno evidente, principale, di diventare di fatto il padroni del paese. Quindi i proprietari terrieri sono anche diciamo i detentori del potere del paese.
Quando Portugal invadiu o Brasil e começou a sua forma de exploração aqui das riquezas, o que aconteceu? Ele dividiu a costa brasileira, o que ele sabia que existia, em capitanias hereditárias, em faixas de terra, mesmo com a régua assim muito simples, de cima para baixo, e vendeu para pessoas que queriam, enfim, ricos portugueses, que queriam então explorar aquela terra.
Quindi,
com a terra, eles ganhavam, né? Eles compravam também escravos índios, cerca de 30, 25 mil. Esses eram, enfim, números que eles tinham assim de suposição de quantas pessoas viviam mais ou menos naquela região.
Praticamente fin dalla conquista da parte del Portogallo, cioè quello che è successo è che ciò che era noto del Brasile, cioè la parte costiera principalmente, è stata divisa in delle capitanerie ereditarie che venivano poi vendute a portoghesi ricchi, che compravano questi lotti fondamentalmente di terreno, e insieme a questi lotti compravano anche gli schiavi indios nel numero a quell'epoca noto di presenza, quindi parlava Luciano di 25-30 mila persone.
Bom, Essa estrutura fundiária, essa estrutura de divisão social, ou seja, eu sou o dono da terra, o resto é o que trabalha, e considerando também que não há lei, a pouca lei que há é apenas de enviar para a Europa a produção, enfim, é uma situação onde o dono da terra é o senhor sobre todas as cabeças mesmo.
Quindi questa situazione appunto in cui si è venuta a creare tramite il sistema coloniale una situazione in cui il proprietario della terra era il proprietario assoluto di tutto ciò che appunto avveniva all'interno di quello spazio, con l'unica finalità di mandare poi di vendere la produzione in Europa. Quindi proprietario del terreno e proprietario dei corpi che si trovavano materialmente lì a svolgere lavoro schiavistico per lui.
Bom, e nessa estrutura de produção e social, a gente viveu praticamente 400 anos ou mais, se a gente considerar que até hoje, né, o país é dividido como eu falei no início.
In questa struttura sociale il Brasile ha continuato a perdurare per 400 anni, se si considera che praticamente anche adesso la struttura sociale economica del paese si fonda di fatto su quello che Luciano ha appena descritto.
Então, quando chega, só para fazer uma pequena, já que a gente está fazendo histórico, vamos fazer direitinho, né? Que é o seguinte, quando houve a industrialização no Brasil, diferente do que houve na Europa, por exemplo, onde uma nova classe social procura produzir e entra em conflito com a sociedade agrária que existia, no Brasil isso aconteceu ao contrário. Na verdade, a sociedade agrária passou a se industrializar, pegou o dinheiro do campo e colocou na produção de industrial nas cidades. Isso aconteceu, por exemplo, em São Paulo. Os donos dos campos de café, de produção de café, foram as pessoas que começaram a industrialização em São Paulo.
Dice che, visto che stiamo parlando di storia, diciamo le cose in modo puntuale, quindi parlando poi dell'epoca di industrializzazione del paese, non è avvenuto come in Europa, dove si è verificato un conflitto comunque tra una nuova classe industriale e invece una classe legata alla produzione, diciamo, agraria, quindi un clash tra società industriale e società agraria, ma sono stati gli stessi proprietari terrieri che si sono industrializzati. Quindi sono industrializzati investendo i soldi, diciamo, ottenuti nella produzione agricola attraverso ad esempio i latifondi di caffè, a investirli nelle città per l'industrializzazione. Questo è ad esempio ciò che è avvenuto a San Paolo.
Esattamente, isso faz com que o interesse do campo não seja diferente do interesse do empresário, ou que o empresário não necessariamente tem interesse em reforma agrária, enfim, que haja uma produção maior, que haja pessoas que possam, enfim, que tenha mais consumo. São pessoas que estão presas mesmo nessa divisão entre...
Quindi il punto appunto interessante è che non è che si è creato una divergenza di interessi tra industriali e proprietari agricoli, quindi non è che si è creata uno iato, diciamo, tra un interesse a sviluppare una economia di consumo industriale versus un'economia agricola, ma gli stessi proprietari, diciamo, terrieri erano anche gli industriali, per cui presi in questa diciamo in questo interesse assolutamente a non avere alcun tipo di riforma agraria, a non avere alcun tipo di cambiamento rispetto alla struttura latifondiaria del paese.
Isso. Bom, e com isso a gente chegou agora na questão do fogo. Por quê? Porque quando você tem uma produção agrícola na base de trabalho escravo, não há rentabilidade maior do que isso. E isso é o principal motivo pelo qual os fazendeiros vão para cima da floresta e querem produzir. Mas eles querem produzir como? Querem produzir com mão de obra escrava. Na região do Pará, que é a região do norte do país, onde começou primeiro esse avanço e tudo mais, mas em todos os campos da Amazônia, em todas essas fronteiras da Amazônia, o trabalho escravo é regra.
Quindi appunto la logica schiavistica su cui si basa la creazione di profitto nell'ambito agrario, che non è mai cambiata all'interno del Brasile, sta alla base degli attuali incendi che stanno avvenendo in Amazzonia. Fa l'esempio del Pará, di uno stato che si trova appunto nel nord-ovest del Brasile, ma più in generale in tutta la regione amazzonica. Il lavoro diciamo agricolo si basa sull'utilizzo di una manodopera in condizioni di schiavitù.
Esattamente. E con isso eles botam fogo, então. No o dia do fogo, que foi o que eles combinaram pelo WhatsApp, os fazendeiros eles trocavam, então, com a autorização, né, do Bolsonaro. O Bolsonaro já falou que o interesse da Amazônia, ele não tem interesse nenhum em manter a floresta, ele tem interesse em abrir espaço para o agronegócio. Agronegócio é uma palavra nova, bonitinha, para esconder latifúndio.
Ecco, dice che quindi i latifondisti brasiliani hanno quindi iniziato, cioè continuato, perché ripeto, una pratica che va avanti da decenni e da secoli, ma l'hanno con il pieno avallo da parte del governo, hanno dato completamente il via a questo massivo fenomeno di incendi per aprire nuovi territori di espansione per il loro business e Luciano giustamente dice per questo nuovo concetto di agrobusiness, che è una parola molto, molto carina, che nasconde in realtà il solito fenomeno, che è quello del sfruttamento latifondiario.
Certamente, esse è l'aspetto fondamentale. Noi abbiamo un paese fondamentalmente desigual, onde ser dono di terra è normale, quer dizer, quem tem muito dinheiro, è che a gente non tem noção assim, de quanto desigual. Eu vou dar mais um número, ó. Seis famílias, segundo a mesma Oxfam lá, né? Seis famílias no Brasil, seis famílias, têm mais dinheiro, têm mais renda do que 100 milhões de brasileiros. Isso é praticamente metade da população. Então, imagina quanta terra tem essas seis famílias, né?
Dice che appunto forse noi non ci rendiamo conto del livello di disuguaglianza all'interno della struttura sociale brasiliana. Cita un altro dato in cui appunto sei famiglie in Brasile deterrebbero un livello di ricchezza e di rendita derivato dalla proprietà terriera pari a 100 milioni di brasiliani, quindi più o meno metà della popolazione intera del Brasile. Quindi dice, immaginiamo quanta terra queste sei famiglie possiedono.
O Brasil é muito grande, o Brasil é gigante e não há limite. Se vocês tiverem oportunidade, não sei, mas em italiano esses filmes infelizmente não são traduzidos, mas isso é talvez uma tarefa que a gente tivesse que fazer mesmo. Há muito documentário, há muita coisa sobre o assunto, esse roubo de terra dos índios, porque eles avançam em todas as direções, não há limite. Então, há muita documentação sobre o que acontece nessas regiões que precisa ser visto, que precisa ser mostrado. Há um trabalho de organizações assim, muito sério, que precisa ser conhecido quando se fala nesse assunto.
Dice che appunto ci sono molti documentari che testimoniano, per chi ne avesse interesse, questa questione che si riassume in una dinamica di furto di terra alle popolazioni indigene originarie che va avanti appunto ormai da secoli. Io ti vorrei fare una domanda rispetto appunto a quali sono gli interessi da un punto di vista economico. Giustamente c'è un interesse da un punto di vista interno al sistema capitalistico brasiliano, quindi questa questione della frontiera, dell'Amazzonia come frontiera da conquistare, e all'interno di questo anche un discorso sulla Amazzonia come vuota, cioè un territorio vuoto che è tipico di tutti i processi di colonizzazione, in cui si occulta completamente la presenza di corpi e di persone che sono lì a viverci. Quindi si parla di Amazzonia come appunto un nuovo territorio da conquistare in tout court, ma anche la questione degli interessi economici a livello globale, cioè di come si inseriscono queste due questioni: l'interesse dei latifondisti brasiliani nel conquistare nuove terre da sfruttare e al contempo la questione degli interessi, ad esempio in particolare cinesi, rispetto all'acquisto di prodotti dal Brasile, in particolare la questione della soia.
È una buona domanda, è una questione interessante, ma la risposta è semplice, perché è la rentabilità. Se você investe 100 e você ganha 300, isso é um excelente negócio. Só que essa rentabilidade só é possível por causa das condições de produção. Pra você ter uma ideia, a carne, o Brasil produz muita carne, tem muito boi, né? O sul do Brasil é onde tem as pampas, onde tem regiões mais adequadas, como o Uruguai, por exemplo, bem com a fronteira ali, para produção de gado, né? Para você produzir o gado. Aonde você acha que é? Qual carne você acha que é mais barata? A carne do Pará, que é lá no norte, na fronteira com a Amazônia, ou a carne do sul, com a fronteira do Uruguai? Evidentemente é do Pará.
Allora, solo per appunto sintetizzare, praticamente dice che alla base di queste due questioni, cioè degli interessi economici da un punto di vista locale, diciamo regionale e globale, c'è alla base la stessa logica, che è quella della redditività, della questione della redditività per il profitto. E quindi sta facendo l'esempio della questione delle carni in Brasile, dove c'è appunto una forte produzione di allevamenti e di carne, e sia a sud, cioè a sud, insomma, al confine con l'Uruguay, e invece c'è una situazione di allevamento anche nel nord-est di un altro tipo di carne, nel Pará, e lui chiede qual è la carne più economica. Ovviamente quella nel nord-est.
Nel nord, o nord, nord.
Nel nord, sì.
Perché la carne là è produzida con mão de obra escrava.
Perché la manodopera che fa in modo di produrre questa carne, quindi a partire dagli allevamenti e poi la macellazione, è manodopera schiavizzata.
E você não compra a terra, você invade a terra. Você não tem que pagar pela terra, você vai, espanta as pessoas, mata, joga as pessoas para fora, fica dono da terra, faz um título falso, diz que a terra é sua, bota as pessoas para trabalhar sem condições nenhuma. Ó, você tem melhor negócio que esse? E esse é o negócio da exploração. E por isso que a gente começou com a história. Porque não é a mesma coisa que fez ou que fizeram os filhos da puta que começaram a colonização no Brasil? Não é a mesma coisa?
Quindi dice appunto, chiaramente la carne più economica è quella prodotta a nord, perché? Perché lì non hai bisogno di comprare la terra, semplicemente la bruci, invadi e ti trovi anche la manodopera da far lavorare senza alcuna minima condizione, come dire, che non sia di totale schiavitù. E quindi è esattamente la stessa logica che ha dato avvio alla colonizzazione del Brasile, e non c'è alcuna differenza con la dinamica di colonizzazione che ha venuta con la conquista.
Ecco, questo però è una cosa un po' comune, lo leggevamo prima appunto da Charlie Hebdo, che riportava l'articolo relativo a Morales, cioè all'Amazzonia boliviana, dove i meccanismi, gli strumenti sono gli stessi. Cioè, qua l'articolista riporta il decreto supremo 3973 che dice: en los departamentos de Santa Cruz y Beni se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, en ambos departamentos se permite la quemas controladas, cioè i fuochi controllati, che sono un po' la stessa cosa che avviene nel Brasile di destra di Bolsonaro, come nella Bolivia di sinistra di Morales. Quindi sembra più proprio un meccanismo che avviene da sempre.
Io tenho poche informazioni, Adriano, sobre o caso, sì, da Bolivia, e sinceramente non vou esconder, io tenho uma tendência a acreditar que o Evo Morales está fazendo um governo mais voltado ao desenvolvimento da população dele e menos assim, ligado ao imperialismo, né, e aos interesses econômicos internacionais, porque a Bolívia é um inimigo, né, dos outros países que querem manter a América do Sul debaixo da influenza dele.
Dice che appunto non ha molte informazioni su quello che sta avvenendo in Bolivia e comunque non nasconde il suo posizionamento rispetto a, a Evo Morales e le sue politiche, che comunque Luciano considera sicuramente più volte a un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rispetto a altri paesi dell'America Latina, tra cui ovviamente il Brasile, e sicuramente una politica che è molto scomoda rispetto agli interessi imperialisti globali, che vorrebbero invece l'America Latina rimanere soggiogata, diciamo, ai loro ordini, il famoso cortile.
Ecco, ma durante i governi del PT, del Gilma o ancora prima Lula, non avvenivano o avvenivano in misura minore o non avvenivano affatto questi fuochi controllati, questi incendi disastrosi che soprattutto quest'estate ci sono stati?
No, infelizmente non c'era melhora, e può essere che la melhora, digamos così, talvez non tão descarata, non tão violenta come negli ultimi anni con la presenza do Bolsonaro no poder, né? Porque havia una necessità di esconder melhor as coisas. Mas do ponto de vista pratico, eu acho que não. Embora.
Aspetta, solo un attimo, quindi stai dicendo che assolutamente la situazione non era diversa, semplicemente la, diciamo, modalità con cui questi incendi e questi fuochi controllati o non controllati, come vogliamo definirli, era meno esplicita e meno violenta, ma la situazione era assolutamente analoga.
E sobre o Evo, o que a gente pode falar é que talvez há uma contradição também entre você fazer um desenvolvimento sustentável e um desenvolvimento predatório, né? Talvez o Evo possa ter caído nessa trampa, nessa armadilha de fazer um desenvolvimento sem se relacionar com o meio ambiente, né? Sem respeitar esse aspecto. Mas é um caso. O que eu ouvi foi que o Evo Morales alugou o maior avião do mundo para jogar água e acabar com os incêndios na Amazônia do lado dele, enquanto o nosso presidente não fez nada, absolutamente nada. Deixou queimar e está queimando.
Dice che sicuramente quello che probabilmente avviene in Bolivia è che quando si parla di, come dire, sviluppo economico, ovviamente il confine tra uno sviluppo tra virgolette sostenibile e uno sviluppo predatorio è assolutamente labile, per cui nel momento in cui comunque lo stesso Evo Morales si fa promotore di politiche di sviluppo, e sappiamo benissimo cosa vuol dire uno sviluppo all'interno di un sistema comunque capitalistico, evidentemente anche lui starà mettendo in atto delle politiche di fatto predatorie. Però la cosa che comunque vuole sottolineare Luciano è che quello che lui sapeva in ogni caso è che quantomeno Morales si è prodigato per cercare di spegnere questi incendi diciamo contrattando e affittando degli aerei giganteschi che hanno gettato acqua sul lato boliviano della foresta, mentre dal canto brasiliano Bolsonaro non solo non ha fatto nulla, ma anzi si è assolutamente prodigato per fare in modo che tutto potesse continuare a venire. Infatti la foresta sta continuando tuttora a bruciare.
Infatti ha cancellato anche le agenzie che sovrintendevano un po' al controllo della vita degli indigeni, delle popolazioni dell'Amazzonia. Per tornare a Bolsonaro, vero e proprio, è uscito in Italia proprio in questi giorni un libro una traduzione di un libro di Ricardo Antunes che definisce Bolsonaro il Trump delle caverne. Infatti il titolo del libro è Politica delle caverne. Però è interessante il libro, perché parte dal 64, cioè dal golpe militare che definisce controrivoluzione borghese preventiva, cioè una controrivoluzione borghese prima che possa esserci una rivoluzione. Perché Bolsonaro si riferisce proprio a quel golpe, a quella dittatura. Però poi prende in considerazione tutti i governi che ci sono stati successivamente, sia quelli di Collor del Meglio piuttosto che Cardosso, per arrivare appunto a Lula o a Gilma, dicendo che c'è stata una continuità tutto sommato in questi governi, soprattutto persino in quelli del PT, con politiche neoliberiste che sono, sono proseguite e quindi non ci si, ci poteva aspettare che non venisse fuori un governo così fascista come controrivoluzione, perché non c'era stata in realtà nessuna rivoluzione, c'era stata una continuità con il neoliberismo. Antunes parla di, del, del fatto che nel, nel governo di Lula c'è stato una, un momento mondiale di espansione per cui il Brasile ha avuto una, un boom economico, mentre invece in quello di Dilma c'è stata una, la crisi e quindi sono venuti al pettine i grossi problemi che poi sono quelli della corruzione. E, comunque la cosa a questo punto è fatta, cioè, si è avuto una contingenza tale per cui Bolsonaro è riuscito a, a, ad arrivare al potere. Ancora adesso sì, è incredibile questa cosa. Però come, come si esce? Cioè, non essendoci un punto di riferimento realmente alternativo, neanche nei governi passati, come si può uscire da una, chi può essere il protagonista di una rivalsa contro Bolsonaro?
Você entendeu?
Entendi, entendi. Okay, não, a pergunta é muito boa. Primeiro sobre a questão da continuidade, Adriano. Primeiro que a gente tem que ter claro, assim, o Brasil não é um país livre. Nós não somos livres, nós somos um país que está debaixo de um interesse claro dos países ricos.
Sim, dice...
Não há... Prima non ha liberdade para que a gente possa fare o que a gente quiser.
Prima di tutto la questione della continuità che citava Adriano, è importante sottolineare come noi non siamo un paese libero, non siamo persone libere, perché comunque la forma Stato brasiliana è oggetto di interessi da parte a livello imperialistico mondiale da parte di paesi ricchi, per cui non abbiamo mai avuto una possibilità di scelta libera da un punto di vista di politico fondamentalmente.
Isso significa que como nós falamos no início, as formas de produção e as formas sociais, elas são muito rígidas e muito difíceis. Quer dizer, todo governo no Brasil é um governo que tem amarrado no pé um peso que se chama interesse internacional, que se chama elite vendida, essa elite que enfim, que é a elite do atraso, como fala um sociólogo brasileiro, entende? A primeira coisa que a gente tem que ter é, não há governo que suba, que chegue ao poder e que possa, de fato, não nessa, dentro dessa democracia burguesa, né, dentro do jogo deles, não há liberdade dentro do jogo deles. A gente só tem como conseguir se movimentar numa área específica, e foi o que aconteceu com o presidente Lula e a presidente Dilma. Vai, Cecilia,
sennò... Sì, no, allora dice appunto che non esiste una possibilità di cambiamento, nel senso che da un punto di vista istituzionale, cioè le forme di produzione economica e le forme sociali sono determinate, hanno un campo di possibilità assolutamente limitato dagli interessi internazionali, dagli interessi imperialistici, e sono riprodotti da queste elite del paese, che un sociologo brasiliano ha definito l'elite del ritardo, che sono delle elite corrotte che fanno appunto il gioco di interessi che vanno ben al di là ovviamente di ciò che sarebbe il benessere delle persone sul territorio brasiliano, perché tutte queste elite comunque hanno una catena al piede che è molto, come dire, definita e specifica, e che impone la riproduzione di delle politiche economiche che Luciano diceva prima, e quindi secondo Luciano l'unica possibilità di intervento è in aree molto specifiche e peculiari all'interno di questa democrazia borghese che di fatto asserve gli interessi capitalistici, ed è quello che è avvenuto nei mandati di Lula e della Rousseff, secondo Luciano.
Bom, agora vamos para o segundo ponto, que é a questão da contra-revolução, que não era um caso, né? Bom, de fato houve um boom, esse boom das commodities, da produção agrícola do Brasil, os preços realmente subiram, mas os preços já haviam subido em períodos anteriores, sem que o Brasil chegasse a diminuir a desigualdade como diminuiu no governo Lula e Dilma. A contra-revolução, essa quebra nas regras institucionais que aconteceu no Brasil com o golpe de 2016, se justifica pelo medo, na minha avaliação, evidentemente, pelo medo de que as pequenas reformas que foram possíveis nos governos Lula e Dilma levassem as pessoas a uma situação onde elas poderiam exigir avanços maiores. E isso, esse medo de mudança, que inclusive é parecido com o que aconteceu em 64 e parecido com o que aconteceu anteriormente, 10 anos antes, em 54, quando o presidente deu um tiro no peito, Getúlio Vargas, se matou porque não aguentava a pressão sobre ele, quando ele criou a Petrobras, ele criou as grandes estatais do Brasil e depois ele se matou. Em 64, o Jango prometia fazer a reforma agrária. E um dia, ou poucos dias depois, ele caiu. Então, quando a coisa vai sair do trilho programado por eles, a coisa anda. E todas as vezes, ou pelo menos nas duas últimas, com certeza, tinha envolvimento dos Estados Unidos.
Quindi dice quello che, rispetto al tuo secondo punto, cioè come è possibile che, cioè come è possibile, da cosa nascono queste controrivoluzioni sulla base di un'assenza di una rivoluzione, nel senso un ulteriore aggravamento di un clima autoritario repressivo nel paese, Luciano nota una continuità storica in questi fenomeni. Dunque l'ascesa di Bolsonaro sarebbe legato al fatto che c'è stato, come dire, negli ultimi anni e anche nell'ultimo decennio più, il Brasile ha visto comunque un boom a livello di prezzi e di innalzamento, come dire, del PIL fondamentalmente, ma più che della costa della vita, il PIL, però questo aumento del PIL non è corrisposto ovviamente a nessun tipo di miglioramento delle condizioni di vita delle masse di popolazione e le disuguaglianze non sono minimamente state intaccate. Con i governi Lula e Rousseff, perfettamente inseriti all'interno di un quadro neoliberista e all'interno di una democrazia borghese, tuttavia, come spiegava prima Luciano, all'interno di specifiche questioni sono stati fatti dei piccoli interventi che non hanno minimamente modificato l'assetto strutturale sociale né quello economico, però dal punto di vista, come dire, del cammino predefinito che l'economia brasiliana e la società brasiliana dovrebbero mantenere all'interno di interessi geopolitici globali, già questo era un fattore di paura che poi, una volta migliorate minimamente delle piccole questioni all'interno della vita delle masse, queste potessero poi esigere e richiedere di più. E quindi è stato sufficiente questo a innescare poi una controrivoluzione reazionaria. E Luciano, come dire, indica e sottolinea come questo si mantenga in continuità con altri fenomeni, cioè tanto quello del 64, che tu ricordavi prima, quanto quello del 54, quando Getúlio Vargas si era sparato per appunto le pressioni ricevute dopo aver nazionalizzato determinati come dire, prodotti, quali ad esempio la questione dello sfruttamento petrolifero con la creazione del Petrobras. Così nel 64, quando c'era là in ballo la riforma agraria, in seguito alla quale poi si è innescata invece il golpe e la dittatura militare. E quindi, secondo Luciano, in modo analogo si è quindi verificata l'ascesa fascista di Bolsonaro.
E un ultimo punto, rapidinho, corrupção. A carta da corrupção. Bom, corrupção e governo, eu acho que nem na Itália, nem na Alemanha, nem em nenhum lugar no mundo, corrupção é parte do jogo. Isso aí não há quem duvide. A questão é que a corrupção, essa carta só é retirada, por exemplo, quando o governo não interessa ao interesse da elite ou dos interesses internacionais. Por exemplo, você nunca ouviu alguém falar de corrupção em governos de direita. Você só ouve críticas de corrupção em governos de esquerda.
Sì, vuole fare un punto anche sul tema della corruzione. Ecco, l'ultima cosa che aveva detto prima che non ho tradotto è come dietro a tutto questo ci sia, nel caso brasiliano, una chiara mano statunitense, cioè l'interesse gringo ovviamente si mantiene. Sulla corruzione, una nota che mi sento di condividere, cioè come questo spauracchio della corruzione venga tirato fuori in maniera ovviamente strategica, sempre quando si vuole colpire in modo politico, perché la corruzione da un punto di vista istituzionale è un fenomeno, come dire, diffuso a qualunque latitudine e capillarmente. Ed è anzi, come dire, invece che essere un meccanismo di disfunzionamento del sistema, è semplicemente il meccanismo con cui il sistema stesso funziona, così come il clientelismo. Però viene questa carta della corruzione viene tirata fuori ovviamente in maniera strategica quando bisogna colpire in maniera politica una certa parte, e quindi nel caso ad esempio di Lula e Dilma, immagino intenda Luciano, perché dice certo. Quando c'è un governo di destra non senti mai parlare di corruzione, lo senti parlare solamente per i governi di sinistra o pseudo tale.
Isso não quer dizer que eles não tenham feito, né? Porque há comprovação de que eles fizeram desvios para campanhas eleitorais, né? Não há casos de enriquecimento pessoal, né? Mas isso não faz a coisa menos ruim, né? Mas claro. Só para
sì, questo si dice, non vuol dire ovviamente che non ci sia stata corruzione da parte di dei due governi, nel senso che poi sono accertati ovviamente i casi di stornamento di risorse ai fini di campagne elettorali e quant'altro. Dice quantomeno non sono state provate forme di arricchimento personale. Ma questo non rende ovviamente meno fosco il quadro. Però giustamente mi sembra giusto sottolineare come la questione della corruzione sia anch'essa una questione politica, ovviamente. Chiaro. E Luciano, il nostro tempo purtroppo è finito perché sono già le 10:30. Sarebbe stato ancora interessante, magari lo faremo in futuro, approfondire un parallelismo rispetto al Cile che avevamo accennato, cioè di questa questione del nesso tra capitalismo e autoritarismo a livello storico nei due paesi. Però appunto adesso purtroppo il nostro tempo è finito e quindi rinvio a una prossima chiacchierata a questo punto, e ti ringraziamo molto del tuo
grazie
intervento.
Molto, davvero.
Va bene, grazie Adriano, grazie a te e a dopo, né?
A dopo, a presto, un grande abbraccio Lu.
Ciao.
E a questo punto non ci resta che passare
Chico Buarque.
È un po' di Chico Buarque con questa Calice, canzone di protesta durante la dittatura militare, un doppio senso, Calice che è un calice ma anche Caiese che vuol dire stai zitto.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice. Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta.
Pai, pai, afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento. ver emergir o monstro da lagoa. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice
de vinho tinto de sangue.
De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai,
afasta de mim esse cálice,
pai.
Afasta de mim esse cálice,
pai.
Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Talvez o mundo não seja pequeno,
cálice.
Nem seja a vida um fato consumado.
Cálice.
Quero inventar o meu próprio pecado.
Cálice.
Quero morrer do meu próprio veneno.
Pai.
Quero perder de vez tua cabeça,
cálice.
Minha cabeça perder teu juízo,
cálice.
Quero cheirar fumaça de óleo diesel,
cálice.
Me embriagar até que alguém me esqueça,
cálice.